allora possiamo iniziare. Un saluto a voi tutti che con la vostra presenza tenete viva una chiesa a più voci e che volentieri ritornate, soprattutto quando leggete un sito oppure nei volantini di questi appuntamenti. Faccio breve stasera perché la parola la diamo a Don Damiano. Benvenuto appunto a Don Damiano Modena, carissimo, no, arrivato da Parma questa mattina, passato a Torino dalla sorella del Cardinal Martini, pensato con la nipote, nipote, hanno fatto questa tappa, perché giustamente, insomma, lui è qui perché no, c'è un legame, c'è stato un legame che dura ed è fecondo nel tempo, proprio con il padre Carlo Maria Martini. È arrivato qui con dei ragazzi, 14 ragazzi e ragazze, che sono ospitati nelle famiglie. Tra l'altro, poco fa ho conosciuto il papà di Francesca, no? Che a Parma ha ospitato questo gruppo di Don Damiano, che è un po' biellese, ed è qui. Benvenuto. Saluto Don Perini, no? Sempre caro, importante la tua presenza, perché ci lascerai qualche cosa dopo a livello di provocazione, di pensiero e di proposta nell'imminenza del Natale, e Don Giorgio Ciatriano, che lui sta faticando e convivendo serenamente con il Parkinson, grazie di essere qui davvero. Quanto? 50? 4 anni,
14
anni. Ah, 14, non mi chiedi l'età. 14 anni, non è poco. Ebbene, viene da Capaccio, in Campania, e abbiamo dedicato noi più serate a padre Carlo Maria Martini, poi ci rifacciamo sempre a lui, richiamiamo sul pensiero, che ultimamente quel pieghevole per Natale ha riportato il suo pensiero sul Natale, una riflessione molto bella. Questa sera abbiamo il grande privilegio di avere qui questo prete, che prima per motivi di scuola cerca di tesi sul pensiero del Cardinale Martini è venuto a contatto con padre Carlo. Poi nel 2009, durante una vacanza, si è sentito rivolgere questa domanda della sente di accompagnarmi fino alla morte. Domanda che richiedeva una risposta coraggiosa. Davvero, io penso un buttarsi, no? Con fiducia, accompagnare nell'intellettuale uno studioso, un biblista, un contemplativo, possiamo aggiungere altri termini, ma ci fermiamo lì. Allora, grazie per quello che hai fatto, grazie per quello che continui a fare, a scrivere. Questa sera dirai a noi delle cose che nascono dal cuore, ma dall'esperienza, permettendoci così di conoscerlo meglio, di mantenere viva la sua voce, la sua testimonianza, proprio pensando che la Chiesa in questo periodo sta camminando, grazie a Papa Francesco, sulle orme sognate, tracciate, dette da padre Carlo Maria Martini. Dicevo, non intendo andare oltre. Ci presenta Il silenzio della parola, questo libro bellissimo, e vorrei provocarti inizialmente con questa frase che hai scritto nel libro, pagina 64: il tavolo ha più doni che posti a sedere. Quando ci si congeda da qualcuno che si ama, si vorrebbe lasciare se stessi, ma partire e restare è impossibile. Allora si dona tutto ciò che si ha nel tentativo di lasciare un po' di ciò che si è. Se vuoi partire di qui, ma ti poniamo in ascolto. Grazie.
Grazie dell'invito, grazie dell'ospitalità, lo dico a nome mio, a nome dei ragazzi e anche delle loro famiglie che sono chiaramente in contatto quando i ragazzi sono appena diciottenni o appena sotto la soglia, hanno sempre questi contatti telefonici con i genitori, quindi sono seguiti a vista anche da lontano. Quindi a nome delle loro famiglie, dei loro genitori, grazie dell'invito e grazie dell'ospitalità. Chiaramente rispetto, penso al cardinale Martini, questa immagine mi viene in mente adesso, ma a rifletterci forse stava sepolta da un po' di tempo dentro di me, come a un diamante incastonato nell'anello della Chiesa. Chiaramente non è l'unico, è un anello della Chiesa molto ricco, ha tanti diamanti, e tuttavia c'è, come dire, un pericolo guardando un anello incastonato pieno di diamanti, di vedere sempre solo la faccia che emerge dall'incastonatura. Ecco, io ho avuto la grazia, la fortuna di girare attorno, sotto, sopra, dentro a questo diamante, come credo poche persone possano fare rispetto ad un uomo di chiesa, perché se sei segretario conosci un cardinale dal punto di vista della segreteria, se sei nipote lo conosci dal punto di vista della familiarità, se sei collaboratore dal punto di vista della collaborazione, se sei amico dal punto di vista dell'amicizia, e tendenzialmente si tende ciascuno dal suo punto di vista a, come dire, a cancellare o a tenere in minor conto gli altri punti di vista, quelli degli altri. Ecco, io ho avuto la grazia, e non so per quale motivo, insomma, le grazie vengono così, e non si può che accertarle, di poter girare attorno a questa persona, alla sua personalità, sia nella vita quotidiana, intima, sia in quella delle relazioni con gli altri, sia in quelle delle sue relazioni affettive, i parenti, gli amici, perché il suo lento declino, qui ci sono dei malati di Parkinson che possono dirvi il dramma di questa malattia meglio di quanto possa farlo io, è che ti impedisce piano piano, lentamente, le relazioni, ti impedisce di andare verso, di raggiungere a metà strada l'altro che ti viene incontro, ti impedisce piano piano di parlargli, ti impedisce di stringergli le mani, per cui pian piano in quei 3 anni io ho iniziato girandogli attorno, postando in casa, girandogli attorno molto alla larga, nel senso che venivo chiamato da lui nei momenti di necessità e poi il resto del tempo lo passavo in camera mia, in attesa di un suo bisogno, fino a dover amplificare la sua voce in qualsiasi momento della giornata. Quindi capite che noi parliamo con le persone, per quanto possiamo vivere momenti di silenzio, una giornata intera, c'è una lettera, c'è una telefonata, c'è una persona che ti visita, chi suona il campanello, chi suona il citofono, e se facciamo il calcolo e ci rendiamo conto, siamo in continuo contatto, anche solo a distanza, quasi sempre con l'ausilio della voce, le persone tutto il giorno. Ora, per un uomo come lui, che ha contatti con tutto il mondo, che riceve ospiti Gallarate non era un posto qualsiasi. Gallarate è a poco, per chi non lo sa, credo lo sappiate tutti, a poco più di 3 chilometri da Malpensa, e Malpensa è lo scalo internazionale, per cui tutte le persone che devono andare a Roma, devono andare in Africa, devono andare, quindi religiosi, cardinali, suore, preti, amici, eccetera, alla fine passano per Malpensa, e passando per Malpensa tutti dicono: ma c'è qui Martini a due passi, andiamo a vedere se c'è. Quindi spesso la giornata era ritmata dalle visite delle persone, inizialmente 4 al giorno, ma poi anche da sorprese improvvise, da gente che prova, che passa, alle quali persone lui non diceva mai di no. Per cui citofonavano da giù e dicevano: c'è Tizio, è passato, può salire. E dicevo: padre, c'è Tizio, può salire? Sì, va bene. E questo lo metteva chiaramente lo faceva sentire vivo, gli permetteva di continuare a sentire di avere, che la sua vita avesse in qualche modo senso. Per la maggior parte del tempo passava in ascolto, ma mano a mano che la voce va diminuendo, tutti coloro che passano, dalla operaia che ha chiesto tramite le lettere del Corriere di poterlo incontrare, lui ha letto perché leggeva tutte le lettere e dice sì, falla venire, al cardinale dal d'Italia, tutti quelli che passano percepiscono che man mano che si riduce la forza della sua voce, aumenta la potenza della sua comunicazione. Per cui se dopo un'ora di discorsi della persona che ha di fronte lui risponde con 3 parole, quelle parole sono il tesoro che io porto via. E se ci pensate, è più facile ricordare una piccola frase che un lungo discorso, per cui tutte queste persone se ne andavano con il tesoro preziosissimo di una frase breve, profonda, risolutiva qualche volta di tanti problemi, assolutamente sintetica e quindi ricordabile. Posso assicurarvi che ci sono persone un po' in tutto il mondo che dicono: quella volta lì mi ha detto quella cosa lì, perché era brevissima. Qualcheduno mi ha telefonato dicendo: grazie di avermi passato al cardinale, perché in quella telefonata mi ha detto quella frase, ed era l'unica frase che aveva detto. Ora, poter accostare una persona così, in qualche modo a un certo punto essere costretti ad affiancarla per ogni necessità o sete, questa cosa a noi preti ci ricorda il grido di Gesù sulla croce, a quelli un po' più, o sete, ma nessuno ti capisce. E allora venivano gli infermieri e dicevano: ma ha detto una cosa, che cosa ha detto? Padre, che cosa ha detto? Ho sete, bicchiere d'acqua. In continuazione questo durante il giorno, questo ti permette di entrare in una relazione talmente profonda, direi quasi simbiotica per certi versi, che oggi mi ha in qualche modo costretto a fare una scelta. Don Mario vi ha detto che voi citate spesso, vi cita spesso il cardinale, che spesso pregate e meditate sulle sue parole. Io ho fatto la scelta di non citarlo mai durante le omelie. I miei ragazzi sono qui e ve lo possono dire, vengono con me, sentono parlare di Martini, ma durante le ore trascorse nelle parrocchie, per celebrazioni eccetera, io ho scelto di non citarlo, perché per me rischiava di diventare un'ossessione, no? A un certo punto. Don Mario è rimasto colpito da questa frase del libro, che è la parte, la riflessione conclusiva della sua ultima Pasqua, in cui stava ricevendo, come sempre, in quelle feste, i suoi familiari più stretti, quindi sarebbe venuta a pranzo sua sorella e i suoi due nipoti, e lui mi chiede di preparare la tavola, anzi alle 9:30 del mattino, pranzo è a luna, mi dice prepariamo la tavola. Io quando sono alle 9:30, arrivano a luna, insomma non mi sembra il caso. Ho detto che dobbiamo preparare la tavola, va bene, prepariamo la tavola. Allora lui sulla carrozzina dà le indicazioni, allarga il tavolo, allungalo, metti la cosa, metti tutti i doni che in questi giorni ci hanno portato, perché le persone passavano di lì, chi per saluti eccetera, che portava il panettone, la bottiglia, la penna, lui era un amante delle penne, molti lo sapevano, per cui gli portavano tutte queste penne un po' particolari, addirittura una piccola penna corta così, una persona gliela porta nel primo anno in cui ero lì, gli dice: Eminenza, questa penna ha la cartuccia che non si consuma mai. E allora lui l'ha rinominata la penna infinita. Lui, quando voleva scriverci, portami la penna infinita, la penna dell'infinito. E quindi c'erano questi doni che a Natale, a Pasqua, si raccoglievano sulla sua scrivania, nella sua piccola cucina, piccolissima, un angolino, un angolo cottura, e lui dice: metti tutti i doni sul tavolo. Io: ma tutti i doni non ci vanno, cioè, o ci mettiamo i suoi parenti o ci mettiamo i doni, no? Cioè, devi mettere tutto. Vabbè, allora tiro fuori, hanno portato dei sacchi di pasta, metto tutto, o meglio tutto, metto tutto tranne qualcosa che a me sembrava. Dopo una mezz'ora che vado avanti e indietro, poi non c'era, perché lui si ricordava tutto, chiunque gli portasse un dono, lui ricordava anche a distanza di settimane: Tizio ha portato quella scatola di cioccolatini, dov'è? Sapete, qualche volta durante la giornata uno diceva: se mi mangio un cioccolatino, dov'è? L'ho mangiato. E quindi avevo lasciato forse qualche cosa fuori, e dopo un'ora che vado avanti e indietro per portare lui, dice: ma sei sicuro che ci sia tutto? Dico: ma avrò lasciato di là qualcosa, ti ho detto tutto. Quindi: va bene, vai a prendere tutto il resto. Ho riempito la tavola e chiaramente, insomma, i posti a sedere erano calcolati, credo, 4-5 posti a sedere, ma eravamo strettissimi, messi un piatto vicino all'altro perché non c'era più posto. E dico: va bene così? Sì, adesso va bene. Adesso arrivano i suoi parenti, che chiaramente lui gli mette a disposizione tutto, gli dice alla nipote, dice al nipote, alla sorella: prendetevi quello che può servirvi, vi serve la bottiglia di vino, il panettone, fate come volete. Ma io ho letto in questo obbligo del mettere tutto il desiderio di donare tutto, ed era così, perché vi assicuro che chiunque entrasse in quella casa, conosciuto o sconosciuto, se diceva, lui aveva sul tavolino una cornicetta in argento semplicissima con una immagine della Madonna fotocopiata, queste cose, e una persona è entrata e ha detto: ma che bella questa Madonnina, e siccome sapeva che questa persona doveva ritornare di lì a qualche giorno, appena è uscita mi ha detto: fai il pacco e quando viene la prossima volta gliela dai. Dico: padre, ma ha detto che è bella, gliela diamo. Va bene, fa il pacchettino. Due giorni dopo, quindi lui dava via tutto, qualsiasi cosa, anche negli ultimi tempi, anche i libri che utilizzava pochissimi in verità, per portarli in vacanza, un romanzo, qualche volta sempre gli stessi. Che libri portiamo? L'abbiamo portati anche l'altra volta, sì, ma voglio rileggerli. due o tre libri, quando arrivava uno e gli diceva ho letto questo libro, leggilo perché è molto bello, e diceva ma dove lo trovo? Te lo do io. Mi sono trovato in qualche occasione a dover ricomprare un paio di volte gli stessi libri, perché sapevo che lui ci teneva, ma li dava, li regalava. Questa libertà interiore, vi assicuro che io sono uno che ama i libri, ha una discreta biblioteca, libreria a casa, ma se mi chiedono un libro io insomma gli do tutte le indicazioni, magari glielo vado a comprare, ma faccio davvero una certa fatica a dargli il mio libro, quello sottolineato, quello dove invece lui alla fine della vita veramente era dava. Allora a questo punto del racconto io interpreto chiaramente quel gesto del mettere tutti i doni, del chiedere che ci siano davvero tutti i doni, perché lui aveva la sensazione che quella sarebbe stata l'ultima Pasqua. E allora se tu non puoi dare più te stesso, tu dai tutto quello che hai nel tentativo di lasciare alle persone che ami un po' di quello che sei. E devo dire che la percezione oggi, a distanza di poco più di 2 anni dalla sua morte, è che questa persona sia così viva nella memoria delle persone, nelle cose che ha detto. Ci sono persone in tutta Italia che dicono ma sa, io ho incontrato il cardinale una volta, in quell'occasione è venuto a fare una conferenza, mi sono avvicinato, mi ha stretto la mano, mi ha detto questa parola, a distanza di 20 anni, di 30 anni. Un po' quello che accade quando si incontra il Papa, mi ha sorriso e quel sorriso è un sorriso per me, però è strano nei confronti di un cardinale, è raro. È una cosa più difficile che accade. Invece lui aveva questa capacità di entrare in una relazione profonda con tutti quelli che incontrava, uno sguardo, una cosa, rispondeva a tutti i biglietti, le lettere, alcune persone anche un po' malate, fuori di testa, che scrivevano cose un po' folli, lui rispondeva a tutti, 2 righe, ma doveva dire sì, ho letto la tua lettera, ho letto quello che mi hai scritto, ti ringrazio. La curiosità nel chiedere a tutti come stai, cosa fai, cosa leggi, cosa fai nella vita, a tutti, indistintamente. Era proprio un uomo capace di una relazione profonda come mai io ho incontrato in una vita, ma credo pochi abbiano fatto questa esperienza, perché sì, si può anche incontrare qualcuno che ha attenzione, eccetera, ma non a questi livelli. E questo veniva dal fatto che la sua percezione dell'uomo era così alta e aveva così chiara l'unicità di ogni essere umano, che chiunque poteva offrirgli qualcosa di nuovo. I bambini che chiedono perché, no? Perché fai questo? Come mai c'è quest'altro? E si muovono nel piccolissimo mondo della loro casa, dei loro affetti, con lo stupore di chi si sta fiorendo, sta entrando nel mondo. Lui lo viveva a 85, 86, 80 anni rispetto a tutta l'umanità, pur avendo chiaro insomma quanto abietto possa essere un essere umano, quante bassezze possa toccare, era stupito di fronte a tutti. Beh, insomma, io posso tenervi qui fino a settimana prossima, se volete. Però forse è il caso che voi vi mi poniate delle domande, perché questo diamante che io ho avuto il dono di poter vedere da tutti i lati ha tantissime sfaccettature, per cui ripeto, insomma, forse è il caso che diamo a loro la possibilità di fare delle domande.
Interlo qui, se vuole, anche dalle domande più semplici. Prego.
Faccio una domanda semplice. Volevo chiedere se in qualche momento, durante questi 4 anni, lei ha fatto anche fatica a capire, ad accettare e a portare avanti questo compito che credo non sia sempre stato così semplice.
Non è una domanda così semplice. Sì, no, ma intanto chiaramente sì. Innanzitutto non sono stati 4 anni, ma 3. Sì. Accadeva che per settimane io non riuscissi a scendere le scale di casa. E chiaramente questo contatto continuo in certi momenti era davvero impossibile da sostenere. Per fortuna nel corso dei 3 anni è intervenuta prima Marisa, la prima infermiera, poi Marco, il secondo infermiere, poi che tuttavia avevano comunque bisogno di essere coordinati. Per cui se anche ero di là in camera, lui diceva: ma Damiano dov'è? E da un lato questa cosa mi commuoveva, perché tu senti che questa persona ti cerca, ti vuole bene, e questo ti stimola a tirare fuori il massimo. Ricordo questo particolare perché, per farvi capire che in queste fasi difficili quasi mai è farina nel nostro sacco, cioè vengono fuori delle energie in noi che sono inattese, inaspettate, che uno pensa di non avere. Uno dei due infermieri, Marco, era circa 6 mesi che era con noi ed era particolarmente stanco dopo 6 mesi, perché mentre Marisa andava avanti e indietro da casa sua, da Busto Arsizio, Marco viveva lì accanto alla mia camera e andava a casa solo il sabato e la domenica. E una volta, andando a casa, incontra a casa sua un amico psichiatra e lui gli racconta questa fatica. Dice: sono lì ormai da 6 mesi ma sono stanco. Poi lui, oltre a fare l'infermiere, cucinava. Una volta arrivato lui, molto bravo in cucina, per cui preparava al cardinale tutti i piatti che lui desiderava, bravissimo, quindi conosceva piatti e molto saporiti, perché così potesse gustarli bene, perché purtroppo il Parkinson, e loro ve lo possono confermare, ti toglie anche il gusto, ti toglie i piaceri elementari, per cui bisognava fare cose particolarmente forti, che potesse sentire, gustare. Quindi insomma, immaginate che lo alzava la mattina alle 6 e poi doveva preparare da mangiare, poi andava a fare la spesa per la cena, la sera magari interveniva Marisa, ma lui comunque era impegnato sempre attorno anche lui a questa cosa. Incontrando questo psicologo, psichiatra, suo amico, gli dice: ma guarda Marco, lo sai, è più facile stare in una corsia di ospedale con 30 malati che con uno solo 24 ore su 24. Dice: tu probabilmente ti stai iniziando una depressione. E lui mi dice, raccontandomi questa cosa: quando lo psichiatra mi ha detto questa cosa, io ho pensato a te. Tu sei qui da 2 anni, come hai fatto? Dico: Marco, non lo so. certamente ho giocato molto con lui, ecco, questa è una cosa che forse mi ha permesso di tirare fuori energia, ma capisco che detta così mi può sembrare strana, perché Carlo Maria Martini appariva come un uomo molto distaccato, molto austero, e di fatto lo era, e quindi chi si accostava a lui tendenzialmente era bloccato da questa, da questo velo iniziale di austerità, un velo iniziale che io ho strappato, per cui giocavo con lui, cercavo di essere il più rispettoso possibile, ma lo stuzzicavo, gli facevo le battute. Ricordo un giorno prima di andare da lui, negli anni precedenti, lo stavo accompagnando per una conferenza e lui mi dice: oggi è il mio anniversario di entrata tra i gesuiti, 60 anni fa, e mi dice: però oggi è anche il giorno dello Yom Kippur, sapete, il giorno della penitenza. In quell'anno lì cadeva l'anniversario della sua entrata tra i gesuiti, proprio nel giorno nel giorno dello Yom Kippur, che è il giorno della penitenza degli ebrei. E io dico: padre, non è che questa coincidenza per caso ha a che fare con la sua entrata tra i gesuiti? Lui ci pensa un attimo e dice: ma forse hai ragione, è vero, è stata una penitenza. Quindi c'erano dei momenti in cui chiama disfagia. Qualche altra domanda intanto?
Buonasera, innanzitutto grazie. Io volevo chiedere una cosa che magari sembrerà un po' così, un po' fuori posto, un po' sciocca, ma questo grande uomo che è stato padre Carlo Maria Martini non si lamentava mai, soprattutto negli ultimi anni?
No, ma si lamentava pubblicamente, nel senso che scriveva le sue lamentele sul Corriere della Sera, ma in privato mai, nel senso che aveva una capacità di accettazione delle fasi difficili di sofferenza. Forse la sua lamentela, il suo grande grido sono stati dei lunghi silenzi, giornate intere in cui non proferiva parola se non per le cose più necessarie: devo andare in bagno, passami un libro, dammi da bere, eccetera. Ma no, la cosa incredibile è che nella quotidianità, di fronte ai dolori, si intuiva che in certe fasi aveva dei dolori molto acuti, soprattutto all'intestino. Faceva, quando si capiva che erano dolori molto forti, faceva una smorfia. L'unico vero grido di dolore è stato due notti prima, una o due notti prima della sua morte, quando in piena notte sono intervenuti col sondino per aspirargli in gola i mucchi, che anche solo a pensarci si capisce quanto possa essere terribile. E io ero nella camera a fianco, ho sentito un urlo come non l'avevo, anche perché perché aveva perso la voce, nullo come non l'avevo mai sentito, e ho messo la testa sotto il coscino e sono scoppiato in lacrime, perché dicono: Signore, non andiamo oltre, cioè non mettere alla prova questo tuo figlio in qualche modo, altrimenti devo dire che, diceva, sono stanco, bisogna riposare, portatemi a letto. Ma lamentele delle proprie, no. Certamente, diciamo, questi lunghi silenzi in certe giornate dicevano un grido silenzioso lanciato a Dio. Perché a me? Soprattutto perché sulla voce. Perché l'uomo della parola che perde la voce è come il calciatore che perde le gambe, è come il ricercatore, lo scienziato che perde gli occhi, è come il dentista che perde l'uso del braccio destro o sinistro, a seconda che sia mancino destro. Io ho fatto le scuole superiori in Alessandria, il mio compagno di banco, sono odontotecnico di studi superiori, il mio compagno di banco è diventato medico dentista, per me devo dire un grande esempio fino allora. Dopo 2 anni dalla laurea, con 2 studi aperti, ha fatto un incidente in moto, ha perso l'uso del braccio destro, è stato quasi derubato dai suoi colleghi dei 2 studi dentistici, quindi con tutti i suoi poteri. Adesso ha riaperto a distanza di 15 anni uno studio per giovani portatori di handicap per i denti, con altri collaboratori, ma capite che dedicare la vita al micron di un dente e perdere l'utilizzo del braccio destro è una cosa casuale. E lui ha perso la voce, l'uomo della parola ha perso la voce, per cui credo che abbia in certi momenti urlato dentro di sé a Dio: che senso ha questa cosa per me?
Volevo chiedere, quando è comparsa la disfagia, qual è stata la sua posizione nei confronti di un sondino, di un'alimentazione forzata, se gli è stato proposto?
Gli è stata proposta, ma fin quando ha potuto deglutire, e questo è accaduto fino a 2 giorni prima della morte, non l'abbiamo mai praticato. Poi è stato parzialmente sedato nella fase della tosse notturna causata da disfagia, non di deglutizione ma di muchi di saliva. Non sono passate, credo, 24 ore e gli abbiamo messo la nutrizione via endovena, quindi non il sondino nasogastrico né la PEG, ma una sacca di nuova generazione, almeno allora lo era, adesso probabilmente è più utilizzata, che nutre direttamente in vena, e dall'altra parte l'idratazione, per cui lui è morto con sacca di nutrizione e idratazione sulle 2 braccia. Non, diciamo, sono passate 24 ore di non nutrizione, se non ha sempre mangiato poco, negli ultimi tempi praticamente solo gelato, perché spiegavo a loro che il freddo in bocca innesca il meccanismo della deglutizione molto di più del caldo. Quindi per chi ha problemi di disfagia, bere una bibita fresca o prendere un gelato molto freddo dà ai muscoli l'impulso della deglutizione molto meglio e molto più efficacemente delle cose calde. Quindi praticamente negli ultimi mesi lui è vissuto di gelati. Gelati che preparavamo noi in casa, gelati ipercalorici, quindi con poco di gelato, aveva, non so, 1 chilo di gelato, aveva 12 uova, 1 chilo di zucchero, panna, qualsiasi cosa. C'è qui il buon Corrado che mi può con quanta cura fosse preparato quel gelato, perché era veramente una bomba calorica che gli permetteva di avere energie sufficienti per tutta la giornata. Prendeva tre gelati al giorno, a pranzo, a colazione, a pranzo, a cena.
Buonasera, sempre richiamandomi a quello che stava dicendo, se mi può dire qual era la posizione del cardinale sui temi del fine vita, cioè sull'idratazione e la nutrizione artificiale?
Ma sono le posizioni cardinali sono quelle della Chiesa, quindi della morale, insomma della morale tradizionale cattolica, che chiede che non ci siano l'utilizzo di mezzi abnormi di fronte ad una condizione di malattia abbastanza grave per una persona anziana, per esempio, no? Come lo era lui. Quindi evitare eccessi terapeutici, ma contemporaneamente non togliere la vita alle persone, quindi evitare l'eutanasia possibilmente, accompagnare la persona se è possibile, togliendogli per quanto è possibile le maggiori difficoltà e dolore fisico. Quindi era a favore, ma lo era anche Giovanni Paolo II nelle encicliche, lo aveva scritto chiaramente, delle cure palliative, che tolgono i sintomi fondamentalmente delle il senso di soffocamento, il senso di che noi abbiamo utilizzato su di lui. Capisco che la tua domanda viene da articoli e da cose che sono state dette su di lui, hanno staccato la spina, queste cose qui. In realtà ti assicuro, sono stato presente fino all'ultimo respiro. Non c'era nessuna spina attaccata. Lui aveva la sacca normale della nutrizione e quella dell'idratazione. Non era ventilato, quindi respirava. E ecco, questa è una cosa che non sanno molti, anzi quasi nessuno, che lui aveva il terrore di morire soffocato. La sua paura, noi tutti abbiamo delle paure ancestrali, no? Io sono terrorizzato personalmente dalla morte per bruciatura, per incendio. Se io dovessi pensare di finire in un fuoco o di prendere fuoco, questa cosa mi terrorizza molto. Lui aveva la paura del morire soffocato e purtroppo il Parkinson tende a questa fine, insomma, si tende, se non si è attenti, se non si misurano bene le medicine, se non si interviene con delle cose, uno degli aspetti può essere quello. Lui lo sapeva, perché a lui non abbiamo mai nascosto nulla, e quindi in un pomeriggio di 2-3 mesi prima della sua morte, eravamo da soli, era venuta a trovarlo la badante di una giovane che lui andava a trovare di nascosto, andavamo a trovare di nascosto, che aveva la SLA. Questa giovane è morta circa 6 mesi prima di lui, e la badante, una donna, devo dire, straordinaria, straniera, ma eccezionale, materna come poche badanti ho visto, ha chiesto di poter venire a ringraziare il cardinale per le sue visite segrete a questa ragazza, e lui ha chiesto, quando è venuta la badante, ha chiesto: ma com'è morta? E lei, nella sua sincerità, gli ha raccontato tutto e gli ha detto: è morta in modo terribile in ospedale, è morta soffocata, gridava, di 27-28 anni, e questa cosa lo ha scosso in modo terribile, per cui quando è andata via questa badante, lui mi guardava con aria attiva. E io dico: padre, adesso beviamo qualcosa, andiamo di là in ufficio e poi io rispondo alle sue domande, che avevo intuito, no? Dico: lei vuole chiedermi se quello che le aspetta è quello che è successo a questa ragazza? Sì. Dico: sì, siamo lì vicini. E dice: ma io ho paura. E dico: lo so, però dico, con l'equipe medica abbiamo pensato ad una serie di interventi con la medicina palliativa, per cui noi faremo tutto il possibile per toglierle tutti i sintomi, quindi il senso di soffocamento, tutte queste cose qui. E lui ha iniziato a piangere e mi ha detto: grazie. Dico: vede, nel suo armadio là in fondo c'è una borsa, una delle sue borse, e ci sono già tutte le medicine dentro, qui dovesse succedere questa notte, domani, tra un mese, noi siamo pronti, faremo il possibile per toglierle, per quanto ci è possibile, la sofferenza. E vi assicuro, nei mesi successivi alla sua morte ho avuto modo di rincontrare tutta la sua equipe, siamo usciti una sera a cena e per l'ennesima volta gli ho detto: per favore ditemi, insomma, professori di un certo livello, il professor Pezzoli, e dico: ditemi se abbiamo fatto davvero tutto quello che potevamo fare per lui. E Pezzoli, che è presidente dell'associazione Parkinson eccetera, mi ha detto: Damiano, ho centinaia, migliaia di pazienti, nessuno è morto sereno come il cardinale Martini, quindi stai tranquillo. Ecco, non abbiamo abbreviato la sua morte, non ci siamo accaniti nel mettere tubi, fare buchi, fare peghe, perché non sarebbe servito, nel senso che lui ha mangiato fino a 2 giorni prima della sua morte. Semplicemente si arriva ad un punto, e credimi, io insegno bioetica alla facoltà teologica, per cui le conosco sul piano teorico, ma vederle sul piano pratico è un altro paio di maniche. E quando a un certo punto dici, soprattutto se vuoi bene alla persona che hai di fronte, per cui dici: facciamo qualcosa, e tu vedi che le opinioni di tutti i medici, di tutti gli infermieri, esperti, ti dicono: no, la coperta ormai è troppo corta. Cioè, il cardiologo dice: se la tiro dalla mia parte si scopre il Parkinson, se la tiro verso il Parkinson si scopre l'intestino, se lo tiri verso l'intestino si scoprono i polmoni. E per cui c'è un punto Non sei tu a capirlo, lo si capisce dal contesto, dalla esperienza di tutte le persone. Questo purtroppo nei nostri ospedali si sta perdendo, la visione olistica della persona, cioè prenderla tutta insieme anche dal punto di vista medico. E c'è un punto in cui la coperta è troppo corta, per cui non puoi più tirarla da nessuna parte, cerchi di calibrare, e lo abbiamo fatto fino a un'ora prima dalla morte. Anzi, devo dire che lo stavamo facendo anche nel momento in cui è morto, perché lui è morto con i medici dentro, erano usciti tutti dalla stanza perché erano venuti i medici a visitarlo e erano lì per ricalibrare per l'ennesima volta, a distanza di qualche ora, la terapia globale, cioè stava prendendo anche la terapia del Parkinson eccetera mentre è morto, quindi per ricalibrare i milligrammi ancora, e ha esalato l'ultimo respiro. Credo che più di così non si possa fare.
Giorgio, sono Don Giorgio Settoriano, quello di Roncolo San Giorgio, sono 14 anni che anch'io ho il Parkinson.
ho già raccontato loro un po' di cose. Mi emoziona molto quello che stai dicendo, anche per una coincidenza a cui ho pensato solo oggi, te l'ho detto prima. Nell'agosto del 2012 ero all'ospedale anch'io e ero andato per morto. In realtà poi, grazie ai medici, grazie a Dio prima di tutto, grazie ai medici, grazie agli amici, miei parenti, confratelli salesiani, tutti gli amici, tra cui anche questi due amici che sono qua, sono riuscito a uscire miracolosamente. Qualcuno dice che probabilmente non c'è posto per me in paradiso, non lo so, oppure la gente aveva ancora bisogno di me. Oggi ho pensato invece a questa cosa, probabilmente non ero pronto a morire. E allora proprio in quel mese lì, il 31 agosto, il cardinale è morto per insegnare come si muore un malato di Parkinson. È una cosa non so che senso abbia, però oggi ho avuto questa sensazione. Però volevo fare una domanda, come muore un malato di Parkinson? Ho già risposto, però voglio chiederti, come mai abbiamo così paura di morire? Come mai la gente oggi ha così paura di riflettere su questo tema? Come mai nessuno, come diceva quel amico che abbiamo sentito l'altra volta, va a scuola per imparare a morire?
Bene, Antonio Tenio.
Come mai questo? Questo mi angoscia, anche perché poi se la morte ti piomba addosso all'improvviso e non sei preparato, muori sul serio. Muori sul serio. E ti vai a cacciare veramente nei guai. E cacci nei guai i tuoi parenti. Poi mi inquieta il fatto che la gente vada all'ultimo minuto, quando sanno già che morirà, mandano i malati all'ospedale, forse perché hanno paura che muoia in casa. All'ospedale, quando non sa più cosa fare, te lo mandano a casa perché non sa più cosa fare. È una cosa che mi sta inquietando molto questo, anche se poi devo riflettere su me stesso. E però su questo mi hai già risposto prima e ti ringrazio moltissimo, Damiano.
Ma fratello, tu mi fai una domanda a cui l'uomo cerca di dare risposta dalla notte dei tempi, dai tempi delle caverne, adesso arrivo io, ma certamente non sono in grado di rispondere alla tua domanda. Intuisco, anche per le tue, anche per le frequentazioni di persone che ne ci riflettono più e meglio di me, che nei paesi poveri e in tempi in cui anche noi eravamo molto più poveri, parliamo della guerra, parliamo di tempi in cui non c'era la penicillina, la mortalità era di casa, si facevano molti figli non perché non c'erano gli anticoncezionali, ma perché si sapeva che tra i figli c'era, poteva esserci una selezione naturale, per cui qualcuno si ammalava, poteva morire. Quindi si conviveva quotidianamente con la morte sapendo che era parte integrante, dolorosa magari, ma integrante della vita. Poi, forse perché si aveva un'idea diversa della vita, la vita era un dono, la vita era amore, la vita era sofferenza, no? Noi oggi diciamo, quella persona è morta all'improvviso è stata fortunata perché non ha sofferto. Ma noi sappiamo che questa idea è un'idea moderna, perché prima non era così, perché la fase in cui una persona sta morendo è quella in cui chi gli sta attorno impara di più, per cui la morte, perché ci si preparava alla morte, non si pregava anche, perché il Signore ci dia una buona morte nella quale io posso prepararmi, posso cominciare a condensare i pensieri di una vita, a offrirli agli altri. Non a caso quando muore qualcuno e abbiamo la possibilità di stare attorno a una persona cara, chi arriva un po' in ritardo dice che cosa ha detto, quali sono state le sue ultime parole, perché istintivamente noi capiamo che l'ultima parola, l'ultima frase di una persona è il vertice della sua vita. Dentro quell'ultima frase raccoglie, sintetizza l'esperienza di 60, 70, 80, 90 anni di vita. E se sei lì e la puoi cogliere, è un dono meraviglioso poterla cogliere, è ripartire da quella vita lì per andare avanti. E invece un po' la società la chiamano, i psicologi, i sociologi, la società senza padri, no? Che vuole farcela da sola, mette da parte l'esperienza e quindi in qualche modo mette da parte anche la fase più fruttuosa e ricca di un essere umano, che è la fase conclusiva, nella quale comincia a fare sintesi della sua vita. Lo prende, lo mette in un ospedale e magari qualche volta ne beneficiano gli infermieri e i medici che possono stare accanto a quella persona, ma non certo i suoi cari. Ma probabilmente ci sono tante altre risposte a questa domanda e forse non saranno mai del tutto esaustive. Forse viviamo, forse ci è data la vita proprio per cercare la risposta alle domande che tu hai fatto. Io ho capito, sì, concludo, ho capito stando accanto al cardinale che non c'è un momento in cui si muore, c'è un momento in cui si esala l'ultimo respiro, ma è una lotta, un sali e scendi continuo, sembra che si riprende, cioè io ho visto nel suo corpo, nelle ultime 12 ore di agonia, una lotta violentissima della vita contro la morte, della morte che si fa strada e della vita che cerca di reagire, respirava più forte. Ma dicevo, ma è possibile che sia così? Io pensavo, da me, uno sta male, dopo un'ora cede. E invece 10 ore, 12 ore, questa lotta continua, di questa tensione nella quale il malato probabilmente non è neanche del tutto cosciente, perché ci sono queste fasi di coma, di precoma, ma tu vedi proprio il cuore, capisci che il cuore, gli organi reagiscono, vogliono vivere, noi siamo fatti per la vita. La morte non è qualcosa, è come dire, è qualcosa che è entrato nella storia, ma che l'uomo e il suo corpo non accettano mai fino alla fine. Ed è bella questa cosa qui. Cioè è una lotta che dice che non vince la morte, anche se in apparenza è così, che vince la vita, perché ti accorgi che la vita ha una forza superiore alla morte. A un certo punto c'è un ultimo respiro che io poi ho scoperto, l'ho scritto anche nel libro, ho scoperto che l'ultimo respiro in realtà non è un ultimo respiro, ma sono tre. Cioè anche lì non c'è un ultimo respiro e via. La dottoressa era lì, lui ha fatto questo respiro e lei mi ha detto no, non si spaventi, adesso farà altri due respiri. Un minuto e qualche secondo farà altri due respiri. Io resto lì, lo guardo e dopo un minuto lui fa. Aveva ragione. Per me questi tre respiri conclusivi hanno una simbologia enorme. Mise lo spirito del Padre, del Figlio e dello Spirito. Cioè è vita consegnata pezzo per pezzo con molta reticenza e poi restituita.
Io volevo fare una domanda un po' diversa. Avevo una curiosità sul pensiero del cardinale Barbastelli. Viviamo in una società in cui i di valore ormai si stanno perdendo. E mi è sempre rimasta impressa una frase di Giovanni Paolo II, che nel corso di tutte le vicende tragiche che aveva vissuto durante la sua vita, ha detto che il suo pensiero deve cambiare il cuore dell'uomo. Allora io mi chiedo, il Cardinal Martini, in questa disgregazione della società, di valori, che aveva un pensiero di cambiamento del cuore dell'uomo, aveva delle aspirazioni di che cosa l'uomo normale, quotidiano della strada dovrebbe fare per cambiare in meglio, aveva degli ideali, cioè, dei suggerimenti, ecco, questo mi chiedo, ho queste curiosità.
Beh, allora, una prima risposta generale è che Martini aveva una fiducia nell'uomo straordinaria, quindi una grande speranza, non al contrario degli uccelli del malaugurio di questo tempo, no? Lui diceva che mai nella storia l'uomo, nella sua globalità, guardando il mondo, guardandolo tutto insieme, oggi lo possiamo fare, lo conosciamo, mai nella storia l'uomo è stato così bene come oggi. Qualche conferma l'ho avuta qualche giorno fa da alcune statistiche che dicono che è vero che l'Europa si è impoverita, c'è la crisi eccetera, ma dal punto di vista globale mai ci sono stati così tanto pochi affamati al mondo come oggi. Ci sono ancora tanta gente che muore di fame, ma in percentuale rispetto ai 7 miliardi che siamo, 8 quanti sono oggi, in percentuale oggi in tutto il mondo si vive meglio che in tutte le altre epoche della storia. E quindi lui aveva questa percezione globale, la percepiva e cercava di farla presente agli altri. Con tutti i problemi di oggi noi non siamo stati mai bene come oggi nell'umanità. Questa è una cosa positiva, si può andare avanti. Chiaramente aveva delle idee derivanti innanzitutto dalla sua formazione, dalla sua spiritualità ignaziana, su come migliorare il cuore dell'uomo. Innanzitutto, lo ha detto fin dal primo anno della sua presenza a Milano, scrivendo una lettera scioccante alla città di Milano, la dimensione contemplativa della vita in una città che a quel tempo era la Milano da bere, e quindi la Milano degli incroci storici, dell'economia, della borsa, della gente che corre nei tram, che lavora, che produce, che fa soldi. E lui scrive il primo anno questa lettera, la dimensione contemplativa della vita. Quindi non per togliere importanza all'attivismo di Milano, ma per dire: guardate, il vostro attivismo crollerà se voi non lo costruite sulla solidità di un fondamento contemplativo. Pensate a quello che state facendo, riflettete se le vostre corse hanno un significato più profondo. Rivedete le cose che avete fatto questa settimana, se le avete fatte bene, se potreste farle meglio, eccetera, eccetera. Dimensione contemplativa della vita. Quindi pensare a me, alla mia vita, alla vita delle persone che mi stanno attorno, cercando di cogliere i fili, il tessuto più profondo, la trama e l'ordito più profondo. E poi c'è un adagio dei gesuiti che pochi conoscono, se non quelli che sono negli addetti ai lavori, in cui pare che Ignazio dicesse spesso ai suoi figli, dicesse: fai quello che stai facendo, perché si era reso conto che mentre facciamo qualcosa noi siamo già al passaggio successivo, e questo ci fa perdere qualcosa del presente e anche qualcosa del futuro, perché se con la testa sono al futuro mentre sono adesso nel presente, io non vivo bene il presente e contemporaneamente non sto costruendo il futuro, e quando arrivo nel futuro, non avendo vissuto bene il presente, il futuro è più povero, perché nel presente ero, sembra un gioco di parole, ero proiettato nel futuro. Quindi Ignazio intuisce, e lo dice ai suoi figli, intuisce che tu devi essere presente a te stesso mentre fai una cosa. Se leggo, se stai leggendo, leggi. Se stai pregando, prega. Se stai giocando, gioca. Se lavori, lavora. Se ami, ama. Se bestemmi, bestemmia. Però sii presente a te stesso. Cerca, fai in modo che tutte le tue forze siano concentrate su ciò, sul presente, su ciò che stai facendo adesso, in questo momento, con la persona che hai di fronte. Lui lo faceva quotidianamente. Si capiva che la persona che aveva, che quando aveva di fronte una persona non pensava all'ospite successivo, era lì presente, c'era tutto, perciò le persone si sentivano accolte, ascoltate. Quindi l'ho visto praticamente applicare questo metodo. Ma devo dire che è assolutamente efficace per chiunque e cambia davvero il cuore dell'uomo, perché non lo sbriciola, non lo disperde nel passato che non c'è più, nel futuro che non c'è ancora, ma ti fa essere lì dove sei in quel momento. Poi dopo vado a letto e penserò a dormire, adesso sono qui. Questa cosa sembra una regola banalissima, ma vi assicuro che dà qualità a tutto il nostro vissuto. E poi probabilmente ce ne sono tante altre.
Corrado è cugino, grazie a lui noi abbiamo conosciuto Martini, la sorella, il nipote, siamo venuti a contatto, e anche il padre di Don Damiano, vero?
Grazie.
Grazie per questa serata straordinaria, veramente non mi aspettavo qualcosa di così coinvolgente. E tu hai detto all'inizio una cosa che mi ha colpito: a mano che si riduce la forza della sua voce, aumenta la forza della sua comunicazione. Abbiamo potuto sperimentare, infatti un giorno ho chiesto a Don Mario e a Enrico Zegna di aiutarmi, perché padre Carlo voleva che andando da lui non si facessero dei discorsi generali, ma si rivolgessero domande precise, e perché per lui era più facile comunicare in quel modo. E ricordo un'esperienza straordinaria, perché che poi dopo ho riferito le risposte che sono poi emerse pubblicamente, per esempio nell'ultima intervista con Sporci, la risposta di una preveggenza e lungimiranza che veramente mi ha lasciato ammirare. Oppure la messa, l'ultima messa a cui abbiamo assistito, che avete concelebrato tu e il cardinale, Emanuela ha letto le letture, tu il Vangelo, poi hai portato il messale a padre Carlo, che ha per formulare le intenzioni. E lui, tu hai ripetuto alta voce le cose che lui ha sussurrato, e in un modo istantaneo, di una velocità mentale incredibile, ha preso dai tre brani, ha tratto tre intenzioni, e la prima rovesciava il senso del brano. E uno potrebbe dire: ma questo è un uomo che non ha più forze, nel mese di luglio, morto ad agosto, che non ha più forze e ha ancora questa capacità straordinaria. Quindi anche nella sua comunicazione precedente c'era una forza, che era di tipo diverso. Secondo me, vorrei su questo sentire anche l'opinione di Romperini, secondo me la forza della comunicazione di Martini è nel motivo della sua comunicazione. Lui diceva sempre: parlo della Bibbia perché parlo della vita. Ed era, e mi sembra un fatto abbastanza raro tra le persone che si ha occasione di ascoltare, per fortuna con grandi belle eccezioni, era una comunicazione sempre complessa, completa, che come la vita era fatta di tanti aspetti, non tagliava mai nella carne delle persone, era sempre rispettosa di tutti questi aspetti. E la voce gli serviva proprio, il respiro che aveva, la visione che aveva, gli serviva proprio per esprimere questa complessità. E tutti stavamo ad ascoltarlo anche per ore, e lui senza un pezzo di canto davanti, senza niente, ti parlava e veramente ti faceva stare bene, perché sentivi che eri in sintonia con quel modo, che tu stavi bene dentro quel modo di vedere le cose, quel modo complesso. Nel momento in cui non ha più potuto esercitare questa sua straordinaria missione, e perché gli è mancata la voce, secondo me l'aspetto fondamentale è che le sue brevi risposte non erano di tipo oracolare,
cioè
oracolare, per niente, non è che dicesse delle verità, non era in contrapposizione con Martini di prima che raccontava la vita. Era un po' come hai detto tu delle ultime parole di una persona, era come il concentrato di tutte le sue esperienze che lui riusciva anche nella brevità ad esprimere in modo non assolutistico, non distaccato dalla vita, non distaccato dalle persone. E questo secondo me è stata veramente un'esperienza straordinaria e una lezione per tutti, perché ho apprezzato anche quando hai detto l'uomo non è mai stato così bene come oggi, perché è assolutamente vero che non dobbiamo solo guardare ai problemi che abbiamo noi adesso nel mondo occidentale, quando c'è 1 miliardo di persone in più che hanno da mangiare perché le produzioni si sono spostate, però il mondo è diventato più complesso e più difficile, ci sarebbe ancora più bisogno di Martini, cioè di questa capacità di vedere le altre persone per quello che sono, di capire le differenze, di andare a fondo, di accettare la complessità della vita, le contrapposizioni, le differenze. Secondo me qui c'è veramente una lezione che serve per cambiare il mondo. Volevo sentire anche Don Benini cosa pensava di questi aspetti, perché l'ho sentito molte volte con grande piacere tenere conferenze che sono molto vicine a quelle del Cardinal Martini. Grazie.
Vieni, la domanda è per te. E io ti lascio il posto.
Io condivido pienamente quello che lei ha detto ed è la stessa percezione che ho sempre avuto io quelle poche volte che l'ho incontrato e per i testi che lui ha scritto. Io sono convinto che gli deriva proprio dalla sua qualità di biblista, perché Martini non era un biblista teorico, non era un biblista, non era uno studioso, non era un intellettuale organico, non so come dire. Era un biblista che coniugava la parola di Dio con la vita, perché la parola di Dio è fatta della vita degli uomini, e la natura della parola di Dio è essere la vita degli uomini. Infatti nella Bibbia si parla di vita, di morte, di amore, di malattie, di gioia, di matrimoni, di tradimenti, cioè la Bibbia ci dice, ci presenta, ci fa specchiare dentro come se fosse la nostra vita, no? Per cui questa sua formazione da biblista, oltre che la sua formazione, come ho già accennato prima, di gesuita, lo ha portato a questa visione ampia. Io mi sono fatto questa idea, è un'idea discutibilissima, che ci sono due tipi di biblisti. C'è un tipo che legge la Bibbia come se fosse
una serie indiscutibile di norme, di regole, la legge in forme autoritarie, e c'è invece un tipo di biblista che interpreta la Bibbia a partire dalla vita, perché ci vede appunto un collegamento indissolubile, strettissimo. E questo era Martini, ed è quello che anche trasmetteva. Lui faceva, come scuola, faceva una materia aridissima, insegnava critica del testo, adesso non sto qui a spiegare, ma comunque, che è una, oltretutto con una pazienza enorme, perché chi si dedica a questo aspetto deve andare a consultare i testi antichi, deve proiettarli perché sono scritti a mano, male, eccetera, deve poterli rileggere e stabilire delle letture sensate finché ce n'è. Ma nonostante questo, esattamente come abbiamo scoperto stasera, che davvero grazie, perché è stata una lettura dall'altra parte del diamante, proprio calzante l'immagine usata. Abbiamo visto un Martini inedito per quelli che lo vedevano come me dall'esterno, eccetera, no? Ma dicevo, la sua lettura della Bibbia era una lettura che partiva dalle esperienze della vita e che vi ritrovava una sintonia profonda, per cui non era una lettura dogmatica, dottrinale della Bibbia, per nulla. Era una lettura, credente dell'esistenza con tutte le sue complessità. Forse per questo ha avuto anche così grande ascolto tra le persone del nostro tempo. Ha avuto ascolto, un così grande ascolto, sono convinto, perché quando parlava la gente percepiva, o quando scriveva, la gente percepiva che toccava cose che interessavano, cose che uno vede, fa, soffre tutti i giorni, cose che gli capitano intorno. Ecco, allora quando uno sente di essere interpellato su questo, si apre all'ascolto, diventa attento a quello che ascolta. E per cui sono pienamente d'accordo, ecco, e io mi sono dato questa spiegazione, questa motivazione, che effettivamente la parola di Dio, letta come la leggeva lui, gli permetteva di capire la complessità, di non dare giudizi, di essere estremamente aperto, pur nel rispetto della tradizione della Chiesa. Però era una tradizione che lui faceva muovere, era una tradizione dinamica, non era una ripetizione pura e semplice di un dato del passato, e quindi era capace di far crescere questa tradizione, perché affrontava problemi nuovi e li affrontava con un'apertura che purtroppo è un po' un'eccezione all'interno, o era un'eccezione all'interno della Chiesa, per cui è stato un dono per tutta la Chiesa. E io credo, per finire, che in questo ringraziamo Don Mario, non ci permette di dimenticare figure come questa. Perché se noi dimenticassimo, lasciassimo cadere nell'oblio figure e le parole naturalmente e i gesti, perché ci sarebbe da scrivere molto anche sui gesti di Martini, io credo, da quel poco che so, dimenticare figure come queste vuol dire impoverirci e impoverire il nostro essere chiesa, il nostro essere credente, il nostro essere umani. Per cui guai a noi se dimentichiamo queste figure, che sono un dono per tutti, dentro e fuori la Chiesa, sono un dono da conservare gelosamente.
Qualche altra domanda? Io volevo poi...
Io volevo chiederti, facendo riferimento all'articolo che avevi scritto su Corriere nel primo anniversario della morte di Padre Carlo, Carlo, tu dicevi che era come se nel tuo giardino, cortile, non ricordo l'espressione che hai usato, fosse stato scaricato un'enorme montagna di monete d'oro e che non si sapeva da che parte iniziare a contarle e a guardarle. E a distanza di due anni, più di due anni, insomma, dalla sua morte, una forse questa cosa che dicevi, fai, cioè sì in quello che stai facendo, sì nell'attimo, e poi che altro, cioè quali sono le cose proprio che ti accompagnano nella tua vita di tutti i giorni, che ti sono rimaste addosso, proprio attaccate sulla pelle?
Non so se sono tutte positive, nel senso che una cosa che mi accorgo di ripetere abbastanza quotidianamente è la critica sul dato per certo, su qualsiasi aspetto. No? Quando una cosa, oggi, quando una cosa mi viene presentata come ovvia, sicura, fonte certa, io comincio a tremare e questo non è molto rassicurante, nel senso che uno sente che invece di mettere su una struttura, no, di rafforzare la struttura di una vita, in realtà perde, cioè perde sicurezza, perde punti di appoggio, forse si acquisisce in libertà interiore. Però è una libertà che costa, che ha un certo prezzo, perché è la libertà che tu acquisisci quando cominci ad accettare che ciò che ti resta è Gesù, ciò che ti resta è la parola di Dio, ma tutto il resto c'è, non ti ci puoi appoggiare, non puoi esserne sicuro, non puoi contare, non devi contare su amicizie, su promesse, su no, che insomma la sensazione è un po' di camminare sull'acqua, non sai mai. E da un lato è una sensazione bellissima camminare sull'acqua, possiamo provare ad immaginarla, dall'altra dice quando vado giù e quanto riuscirò a fare il passo successivo. In questo senso credo, ecco, forse è una delle cose che mi accompagna più quotidianamente, anche questo senso di inadeguatezza. Quando sono partito ero parroco di tre parrocchie, adesso sono parroco di una, quindi teoricamente dovrebbe funzionare tutto meglio, e invece mi accorgo che non sono più capace di fare niente. Oppure semplicemente oggi esprimo una critica sulle cose che faccio e dico: ma sono il cuore, sono vere, prima facevo delle cose su tre parrocchie, adesso dovrei avere più tempo per farle su una. Non so più se le faccio, se è giusto farle, non so più se è veramente il cuore dell'annuncio. Quindi non so se da una parte, come dire, c'è un arricchimento, è un arricchimento che mi ha impoverito, è un po' paradossale, mi ha impoverito perché mancano certe sicurezze, per cui quello che prima davi per scontato oggi lo devi rivedere e dire: ma non so se è più giusto fare così, no? È giusto insegnare, prima, che ne so, ai miei catechisti dicevo: insegnare il catechismo, i 10 comandamenti e questa cosa qui. Oggi dico: ma è giusto che i bambini imparino a amare i 10 comandamenti? E se li imparano a memoria, come vi ha declinati benigni, beh allora sì, anche se no, offrono un'apertura, ma se sono come il nostro stile catechetico, allora no. Preferisco, se proprio devono imparare qualcosa a memoria, preferisco che imparino le beatitudini, perché si rifanno più al messaggio di Gesù, al cuore del messaggio di Gesù che restano. Però uno poi se lo pone la domanda, perché nelle altre parrocchie, nelle altre cose funziona sempre nello stesso modo, e ma cosa sto facendo io? Forse sto smontando qualcosa e hanno ancora ragione loro? E questa cosa un po' ti consuma dentro, perché uno sembra che tu fai le cose di tutti i giorni, ma le poni sotto il vaglio di una critica sostanziale, cioè, che va a toccare la radice: è giusto o non è giusto? Faccio bene o non faccio bene? Posso dire questa cosa o non devo dirla? Posso esprimere quello che davvero penso oppure devo tagliare in modo diplomatico? Da un lato sento di essere molto più libero nel parlare con tutti dopo l'esperienza con Martini, dall'altro questa libertà nel parlare mi aumenta il numero dei nemici. Probabilmente c'è anche dell'altro, ma siccome non sono iniziato a contare quelle monete del tesoro, vedremo cosa ne esce. Volevo dire una cosa a lui, non a lui, ma come dire, in cornice, lui ha messo il quadro, ma qualche volta la cornice fa risaltare meglio il dipinto. Martini era un critico testuale capace, in questo superava molti dei suoi colleghi libristi, capace di criticare il critico. Cioè, vi faccio un esempio, un giorno, questo prima che io andassi da lui, lo vado a trovare a Roma, lui stava preparando una meditazione e mi dice: prendimi quel libro lassù. Ricordava perfettamente le posizioni di tutti i suoi libri nelle librerie, eppure faceva spesso i traslochi, per cui vi lascio immaginare da mamma. Dice: lassù in fondo a sinistra c'è un libro in tedesco con la copertina marrone, lo prendi e me lo porti. Era un commentario, uno di quelli che i biblisti usano come base per tutte le loro ricerche. Lo porto, lui va alla ricerca, prende le sue, ve le ricordate, le sue lenti di ingrandimento, mette gli occhiali, le mette una sopra l'altra per ingrandire le note del testo, e legge in tedesco e in automatico, mentre legge in tedesco, mi traduce in italiano. Io già lì stavo svenendo, ma alla fine colgo il senso di quello che l'autore scrive in quella nota, su quella parola che lui, e mi viene di concludere alla fine della sua lettura: però che bella questa cosa, non ci avevo mai pensato al senso di questa parola. Lui mi risponde: sì, ma lo dice solo lui. Cioè, quello che un biblista utilizza come un testo critico testuale, utilizza come un testo di critica sicuro, era uno dei vostri autori tedeschi, no, i più accreditati, io non ricordo neanche il nome, per cui uno dice: io parto da questo qui che è un autore sicuro e poi vado avanti nella ricerca. Lui critica l'autore sicuro, dice: sì, lo dice solo lui, bisogna verificarlo. Ora, è bellissimo questo atteggiamento, ma voi capite che cosa significa nella vita quotidiana vivere così? Lui l'ha fatto su quella parola, magari su alcune cose, ma vivere così significa vivere dentro una ricerca continua, che è anche un'angoscia continua, perché è come se tu non avessi nessun appoggio sicuro. Dice, sì, è interessante questa interpretazione, ma io devo verificarla. Ma come si fa a verificarla? Se hai gli strumenti lo puoi fare. Lui li aveva. La maggior parte della gente non ha gli strumenti, per cui deve fidarsi. Fidarsi. E quindi da un lato era straordinario, perché la molteplicità e l'accoglienza di tutte le interpretazioni gli veniva dal fatto che lui sapeva che qualsiasi tipo di interpretazione, anche la più certa, non è totale verità, è l'interpretazione più vicina alla verità, ma si può andare ancora un po' più vicino. Dall'altra, questo ti fa dire, nella vita quotidiana, ma dove metto dei punti fermi, dei paletti, per poi andare avanti? E lui ha avuto per tutta la vita questa capacità di non mettere quasi nessun paletto, e quindi di ripartire sempre da zero, di ricominciare. Questo gli ha permesso di scrivere, oggi, a distanza di 2 anni dalla sua morte, saranno circa 1100 volumi, tra corsi di esercizi, omelie, eccetera, senza ripetersi praticamente mai. Io ricordo un dibattito, un battibecco, più che un dibattito, tra lui e Bruno Forte, che gli diceva: Carlo, ma se un concetto è buono, è valido, lo hai verificato, ridillo più volte. E lui diceva: no, io mi stufo di sentirmi dire, devo andare avanti, devo ricercare. Per cui ogni volta che si incontravano usciva sto battibecco e diceva: perché non lo ripeti quel concetto? Perché mi stufo di ascoltarlo. Perché l'ho già detto, voglio cercare qualcosa di nuovo. E questo gli ha mantenuto viva la curiosità, la voglia di cercare, ma credo anche un certo livello di sofferenza, di angoscia nella ricerca, fino alla fine. A un certo punto uno si ferma e dice: basta, adesso mi accontento, non ho più forze, non ho più voglia, sono stanco, sono vecchio. Lui no. Lui, non so, l'ho raccontato in altre occasioni, i pranzi e le cene e le colazioni per un parkinsoniano, poi concludo e rimando a casa, sono lunghissime. Loro ve lo possono testimoniare. Una sera ho contato 630 volte masticato un unico boccone. Mi sono messo lì. Adesso provo a contarle. Lui ha messo in bocca un boccone e ha cominciato io dico 630 volte, non una cena, un boccone, prima di riuscire a mandarlo giù. Tempi lunghissimi, siccome io restavo in silenzio, lui non poteva parlare, perché se parlava gli andava di traverso la cosa. Quindi un'ora e mezza seduti in silenzio lì, e lui mi mette vicino, gli mettevo davanti la Sprite, la Coca-Cola, l'aranciata, la Fanta, perché poteva cambiare i gusti. Lui mi mette in mano una delle sue bottiglie e mi dice: mi leggi l'etichetta? Buonanotte. E io gli leggevo quello che c'era dentro la Coca-Cola.
Sì, volevo semplicemente prima riallacciarmi a quello che ha detto Giovanni, guai a mettere a tacere. Ecco, noi quando abbiamo fatto le 3 serate su Martini in aprile del 2013, è venuto Rosenberg, è venuta Maris, è venuto Gianfranco Bostoni, e avevamo scritto nel volantino: Francesco Vescovo di Roma, primo miracolo di padre Carlo Maria Martini, che poi è diventata un po' una frase diffusa, no? Ecco, il legame con l'attuale Papa, insomma, certamente Francesco interpreta e attua quello che era il suo sogno, anche le sue proposte, la sua ricerca, le sue critiche amorevoli verso la Chiesa, no? Che voleva in cammino e in conversione continua. Bene, ringraziamo
davvero padre Don Damiano, no? Tanto perché mentre parlava si percepiva l'emozione, la fatica di dover rivivere e raccontare cose vissute, no? E che è chiamato comunque a portare avanti, a raccontare, a testimoniare nel tempo, perché penso che il fatto che ti abbia chiamato e sei disposto a accompagnarmi va oltre la morte, no? Quindi gli auguriamo proprio di poter portare in giro questa testimonianza, sapendo, e prima ne abbiamo parlato, che sta faticando davvero, no? Il problema della parrocchia, del mettersi in discussione, del vivere delle situazioni così difficili. Noi siamo qui in una chiesa calda, la casa pure. Mi raccontava lui che non sa come riscaldare la casa, la chiesa, come rapportarsi con la gente radicata nelle vecchie abitudini, pronte a criticare, non piegarsi, non rimettere in discussione. Ecco, come capisco, no? Pur sentendomi davvero fortunatissimo. Per questa sera, ecco, come facciamo di solito noi, uscendo, mettiamo per i poveri, no? Caritas, il pane quotidiano, altre situazioni. Questa sera mi sento io di invitarvi a deporre quello che volete per Don Damiano, i suoi ragazzi, la sua parrocchia. Quando lo dico faccio un appello, perché davvero c'è bisogno, possa ricordarsi di noi. Noi diamo le briciole, però una speranza anche di rincontrarci ancora. In fondo ci sono alcuni testi, libri del Cardinal Martini, se volete fare un dono, che so io. Noi, come sempre, a chi viene a raccontarci, a condividere, a parlare, ecco, aiutandoci a crescere, facciamo un dono, ricordo. No, questo libro dei Salmi l'ho dato anche, non so, a Giovanni e ad altri che sono venuti a parlare, traduzione di Don Sergio, tra l'altro è di Verona, no, lui è di Verona, attiva. Don Damiano, di Verona. Questo prete ha riletto i Salmi dando un linguaggio di attualità, parlandolo nella realtà, nelle problematiche di oggi. È un bel modo per pregare. E poi questo piego oggi ti ricordi Cristo. Ecco, concludiamo con una preghiera di Padre Carlo Maria Martini. Vi ringrazio della vostra presenza e partecipazione. Domani mattina alle 10:30 celebra Don Damiano, questa chiesa, quarta domenica di Avvento, un bel modo per andare incontro al Signore che viene. Preghiera per l'Europa, potremmo dire per l'Italia, per l'Europa intesa. Padre dell'umanità, Signore della storia, guarda questo continente europeo al quale tu hai inviato tanti filosofi, legislatori e saggi, precursori della fede nel tuo figlio morto e risorto. Guarda questi popoli evangelizzati da Pietro e Paolo, dai profeti, dai monaci, dai santi. Guarda queste regioni bagnate dal sangue dei martiri e toccate dalla voce dei riformatori. Guarda i popoli uniti da tanti legami, ma anche divisi nel tempo, dall'odio e dalla guerra. Donaci di lavorare per un'Europa dello spirito, fondata non soltanto sugli accordi economici, ma anche sui valori umani ed eterni. Una Europa capace di riconciliazioni etniche ed ecumeniche, pronta ad accogliere lo straniero, rispettosa di ogni dignità. Donaci di assumere con fiducia il nostro dovere di suscitare e promuovere un'intesa tra i popoli che assicuri per tutti i continenti la giustizia e il pane, la libertà e la pace. E ci accompagni la grande benevolenza di Dio che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Il Signore ci conceda una notte tranquilla e un sonno ristoratore. Andiamo in pace. Buon rientro a casa, buonanotte a tutti. Buon Natale, buone feste a chi non vedo successivamente.